questa settimana mi sono interrogato su cosa avrei dovuto dirvi questa domenica, questa prima domenica del 2023, questo primo giorno dell'anno, e ho pensato a una esortazione. Il primo giorno dell'anno è particolarmente adatto alle esortazioni. Tutti quanti noi siamo ben disposti a prendere degli impegni, salvo poi disattenderli il giorno 2, il giorno 3, il giorno 4, ma il giorno 1 siamo aperti. Io spero che questa cosa rimanga per un po'. E le esortazioni possono essere utili se vengono accolte, se si comprende che vengono non solamente da un uomo, quale sono io, ma da Dio stesso, da colui che ci dà la sua parola. E l'esortazione che oggi intendo presentare a me stesso, oltre che a voi, non solo per oggi, in realtà per tutto l'anno, è questa. Tre parole: scendiamo in piazza. Scendiamo in piazza. E l'idea mi viene da quello che era solito fare l'Apostolo Paolo. Vogliamo leggere da Atti capitolo 17, dal versetto 16 al versetto 34. Mi sono reso conto che, sebbene le mie note non siano particolarmente abbondanti, però rivedendole c'è così tanto materiale che farei una predicazione molto lunga se dovessi coprirlo per intero. E siccome a noi non ci insegue nessuno, probabilmente questo tema ci terrà insieme prima della prossima serie che inizierà tra poco, quella sul libro del profeta Giona, annunciata già da parecchio tempo, probabilmente mi intratterrò per qualche domenica ancora su questa porzione del capitolo 17 degli Atti. Ma leggiamo Atti 17, versetto 16. Mentre Paolo li aspettava Sila, Timoteo, i suoi collaboratori, ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. E frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei, con le persone pie, sulla piazza, ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi, epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la risurrezione. Presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Or tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto: al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa, egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento, a pietra scolpita, dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio, dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: «Su questo ti ascolteremo un'altra volta». Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Ora, vi dicevo che l'esortazione è «scendiamo in piazza». Sono consapevole che non tutti sono chiamati a farlo come faceva l'Apostolo Paolo, e non voglio fare di voi dei testimoni di Geova che vanno in giro, insomma, con la valigetta, la cravatta, o insomma che vadano in piazza così in modo metodico per fare la loro attività di testimonianza. Ma se non tutti hanno la medesima capacità, la medesima preparazione, la medesima inclinazione, e se questo non è un'attività che, a mio modo di vedere, deve essere imposta ai credenti e regolamentata come una disciplina da compiere, però rispetto all'Apostolo Paolo noi abbiamo sicuramente tre cose in comune che dovrebbero spingerci a fare la stessa cosa, a scendere in piazza. Tre cose che l'Apostolo aveva non in quanto Apostolo, ma in quanto cristiano, e quindi comuni a tutti quanti noi. Quali sono? La prima, forse l'unica della quale parlerò questa mattina. Avevo intenzione di parlare di tutte e tre, ma voglio essere più breve e più preciso questa mattina. La prima è questa emotività animata dalla fede, un moto interiore che ci spinge. Paolo si trovava ad Atene, questa città così importante, questa capitale culturale dell'epoca, questo luogo di pensiero, di cultura, di filosofia, di arte, di religiosità, questa metropoli avanzata anche nel sistema di governo, la democrazia, le polis greche, le abbiamo studiati. E lì, in questo luogo, che sicuramente considerato da tanti come la capitale appunto culturale del mondo antico, Paolo si guardava intorno e succedeva qualcosa dentro di lui. Lo leggiamo al versetto 16: lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Certamente questa città era in grande splendore. Se oggi andate ad Atene troverete le rovine del Partenone, ma all'epoca no, all'epoca era tutto organizzato, era tutto bello, tutto funzionava, tutto era fatto per colpire l'occhio dei visitatori. C'era grande fermento, c'era grande movimento, La gente dice che lì gli ateniesi e i residenti e gli stranieri non passavano il loro altro tempo che a guardare i reel su Instagram o sugli short su YouTube o le persone che avevano l'ultima cosa da dire, cioè non passavano in altro modo che dire o ascoltare novità. La gente ha sempre avuto questa passione per i social, come si dice, no? E vogliono sempre sapere le ultime novità, i telegiornali, i giornali, le cose che si vengono a dire. Non siamo noi nuovi a queste cose, c'erano mezzi diversi ovviamente, ma è sempre stata così. Eppure Paolo non viene colpito dalla bellezza dell'arte, dall'organizzazione della religiosità o dal sistema della politica ateniese, ma viene colpito dalla quantità di idoli, statue, false religioni che c'erano in quella città, e lo spirito gli si inacerbiva dentro. Il cristianesimo autentico, vedete che qui Paolo mostra, non può prescindere dai sentimenti. I sentimenti sono vitali e necessari alla fede. Dove non ci sono sentimenti, non c'è neanche la fede. Dove non c'è gioia, dove non c'è diletto, dove non c'è piacere, dove non c'è ira, dove non c'è pianto, dove non c'è questo inasprimento nel vedere le cose che non dovrebbero esserci in questo mondo, non c'è neanche la fede. Questa è una cosa importante, uno dei mali del nostro tempo, che è probabilmente il tempo in cui vi è la più grande abbondanza di informazione. Noi sappiamo tutto quello che succede, diciamo che sappiamo le cose che vogliono farci sapere, va bene, perché anche lì c'è tanto controllo dell'informazione, però chi è che fino a pochi anni fa sapeva cosa succedeva in Cina, in Australia, in Nuova Guinea, al Polo Nord, al Polo Sud, quasi in contemporanea? Probabilmente poche un centinaio di anni fa che il Papa è morto lo si sarebbe saputo in giro dopo giorni o mesi, alcuni probabilmente dopo anni, alcuni non l'avrebbero mai saputo, no? O cose di questo genere. Oggi noi sappiamo in contemporanea tantissime cose, e nonostante ci sia questa grande abbondanza di informazione, vi è il forte sbilanciamento tra le cose sapute, quelle che lasciano un segno nella nostra anima e che suscitano in noi dei sentimenti, e poi quello che noi facciamo. Ci abituiamo alle notizie, le sentiamo di un terremoto, sentiamo di centinaia di persone che muoiono, sentiamo di uomini e di donne che vengono uccise, e magari lo sentiamo mentre stiamo mangiando, e diciamo che siamo diventati abbastanza indifferenti a tutte queste cose. Vediamo e sentiamo delle cose che sono assolutamente inaccettabili dal nostro punto di vista, perché noi siamo cristiani, perché abbiamo una visione del mondo cristiano. Eppure, tutto sommato, queste cose ci scivolano addosso. Uno dei più grandi inganni è quello che sapere un po' di cose, un po' di scienza, un po' di teologia, un po' di filosofia, ci rende sapienti. Paolo era un uomo di profonda conoscenza intellettuale, aveva letto i profeti, conosceva il pensiero filosofico greco, ricca ed era in grado di confrontarsi con stoici, con epicurei. Non era uno sprovveduto, aveva studiato la scrittura, era cresciuto ai piedi di Gamaliele, una delle istituzioni accademiche più alte o più rinomate del suo tempo, eppure era un uomo anche di forti passioni. Camminando per Atene non cammina come tanti intellettuali o intellettualoidi del nostro tempo, disprezzando a queste, disprezzando a queste, questi superstiziosi. Io conosco il vero Dio, io so come sono le cose, questi sono dei barbari. No, gli si inacerbiva dentro, gli veniva qualcosa nello stomaco, soffriva, pativa a causa di quello che vedeva. E vedete, la domanda che mi sono posto, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche voi, persone che ascoltate e conoscete la verità che viene annunciata, io spero in modo fedele in questa Chiesa, è: perché noi non siamo così? Perché noi non siamo così? Perché noi siamo molto più indifferenti davanti alle stesse cose che vedeva Paolo? Perché se ci pensiamo, la nostra condizione attuale è diversa dalla condizione della gente e della città di Atene, dell'epoca di Paolo? Le nostre città sono state forse purificate dagli idoli? Non siamo forse molto più idolatri oggi, noi, uomini e donne del XXI secolo, del 2023, di quanto lo fossero questi ateniesi del primo secolo dopo Cristo? E non è forse vero che le vecchie divinità venerate dai pagani, che non erano altro che le passioni umane che venivano sublimate, no? Le vecchie divinità della Grecia, di Roma, erano le passioni degli uomini, Afrodite, no? Eros, Marte, Apollo. Di che cosa ci parlavano? Semplicemente le passioni degli uomini, che venivano elevate a divinità. L'unica differenza è che a quelle stesse passioni che venivano personificate nel dio della guerra, nel dio della sessualità, nel dio dell'amore, nel dio eccetera eccetera, oggi noi ne abbiamo aggiunte di nuove. E così alle religioni naturali, a quella del piacere, l'edonismo moderato degli epicurei, del benessere e della pace, dell'apatia, la tarassia, che l'idea e l'aspirazione degli stoici, sì, quella del denaro e del potere dei politici di ogni tempo, noi oggi abbiamo aggiunto altre nuove religioni. La religione della scienza, che spiega tutto e che ci salverà. La religione della tecnologia, che renderà la nostra vita così facile, che migliorerà la nostra esistenza. Da tutte queste cose, e questa è il cuore dell'idolatria, non ha importanza quale Dio o a quale Dio tu lo attribuisca, questo è il cuore dell'idolatria. Da tutte queste cose ci si aspettava e ci si aspetta esattamente la stessa cosa. Gli ateniesi si attendevano dai loro dei che dessero loro la felicità, dalle loro idee filosofiche, sia gli stoici, sia gli epicurei. Che cosa proponevano? Proponevano la via e il modo per essere felici, che quel modo di vivere, quel modo di adorare quella divinità eliminasse da loro la sofferenza. Perché si offrivano sacrifici agli dèi? Affinché io personalmente potessi cessare di soffrire. Perché abbracciare la filosofia di Zenone o la filosofia di Epicuro, caso degli stoici o degli epicurei? Perché? Perché questo mi porta alla vita felice. Accetto questo modo di vivere perché così sarò veramente felice. Noi oggi abbiamo cambiato nomi. Alcuni usano il nome di Gesù o Gesù, come lo chiamano, per avere questo Dio piccolo grande che ti renda felice, che ti faccia il tuo miracoletto quotidiano, che sistemi il tuo matrimonio, che guarisca i tuoi mal di testa, i tuoi mal di pancia, i tuoi mal di denti o qualunque altra malattia, il tuo tumore o qualunque altra cosa. Ma così Dio viene utilizzato come una specie di animale domestico. Esistono i cani per fare compagnia, Gesù diventa il nostro compagnone. Esistono le mucche per trovarci il latte, così Dio diventa il nostro, diciamo, aiuto, perché ci perdona i peccati, perché ci consola, perché ci dà forza per vivere, perché ci guarisce dalle malattie. E quando queste cose non le fai, quando questa cosa non succede, si fa come con le macchinette distributrici di merendine. Quando mettete i soldi nella macchinetta e non vi esce fuori la merendina, la si prende a calci. E così la gente caccia via Dio dalla sua vita quando le loro preghiere rimangono inesaudite, perché trattano Dio come uno degli idoli, come uno e la religione come una filosofia di vita, come gli stoici e gli epicurei. Dio non serve per darti la felicità. Questo è il punto. Noi e l'uomo contemporaneo, esattamente come gli ateniesi di quell'epoca, vuole stare bene su questa terra, stare bene eventualmente anche nell'eternità, ma prima di tutto su questa terra. E quindi vogliamo che i nostri sentimenti siano positivi, vogliamo una religione che equilibri i nostri sentimenti, che rimuova la nostra sofferenza, che ci dia dei buoni pensieri, dei buoni matrimoni. Insomma, Dio è buono perché ci fa star bene su questa terra. Questa è l'idolatria. Questa è l'idolatria. Paolo vedeva queste cose, e che cosa succedeva in lui? Tutto ciò gli procurava sofferenza, lo faceva stare male. Qualcosa succedeva a livello fisico. Questa osservazione che Luca ci riporta è molto importante. Paolo, mentre li aspettava ad Atene, aveva lo spirito che gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. E questa cosa ci dà due ragioni, è importante questa osservazione per due ragioni. La prima è questa, che è una reazione emotiva simile a quella di cui leggiamo così spesso nei Vangeli riguardo a Gesù. Gesù, se lo seguiamo nella sua vita emotiva, e vorrei raccomandarvi, se non l'avete fatto mai, di leggere uno dei più leggibili, ma anche uno dei più profondi e belli saggi di Benjamin Warfield. scritto originariamente in inglese, quindi anche la nostra sorella Evelyn lo può leggere, ma è stato tradotto in italiano. La vita emotiva del nostro Signore Gesù. Gesù ha conosciuto tutti i sentimenti umani, tutto quello che vi passa per il cuore, Lui l'ha conosciuto, compresa l'ira, compresa la gioia, il diletto. Guardate, seguite, leggete questo bellissimo saggio, alla fine lo troverò e ve ne darò una copia per chi non l'avesse. Quello che voglio dire è questo, che la prima cosa è che noi osserviamo Gesù che ha delle reazioni emotive simili a quelle dell'apostolo Paolo, sebbene questa stessa parola non viene utilizzata per lui, viene questa parola che usa Luca qui per descrivere il senso, l'emozione di Paolo, la troviamo nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 13, nell'ambito della descrizione dell'amore. L'amore non si inasprisce. Quindi può essere utilizzato in senso positivo e in senso negativo. C'è un inasprimento che è peccaminoso, c'è un inasprimento che è santo. Chiaramente noi consideriamo che questo inasprirsi dell'apostolo Paolo era della stessa natura dell'ira santa di Dio, quindi in senso positivo. E per esempio noi vediamo che Gesù ha dei grandi moti interiori emotivi, cioè essere santi non significa essere privi di emozioni, essere santi non significa essere impassibili. Per noi uomini, noi dobbiamo conoscere le emozioni sante, come Gesù per esempio in Giovanni 11:38, davanti alla tomba di Lazzaro, leggiamo che Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, questa parola è molto forte, andò al sepolcro, era una grotta e una pietra era stata posta alla persona. Ma quando Gesù amava Lazzaro, ma Gesù man mano che si avvicinava a Lazzaro morto, considerando la morte e ciò che procura la morte, questo in lui suscitò questo fremito, fremendo in se stesso. Questa parola viene paragonata al nitrire del cavallo, per farci comprendere quanto è forte. E non solo, leggiamo uno dei verbi più utilizzati per descrivere il moto d'animo interiore del nostro Signore Gesù, è splanknizomai, un termine che significa letteralmente splankna, sono le viscere, no? In greco. Un moto delle viscere che viene tradotto mosso a compassione. Quando noi sento qualcosa nello stomaco, no? Quando pensiamo a una cosa e sentiamo qualcosa dentro, ci dà l'idea di qualcosa che si agita nella nostra anima e che raggiunge e modifica la nostra fisiologia, il nostro corpo, proprio perché anima e corpo sono così intimi. Ora, questa parola e questo inacerbirsi, questo inasprirsi dentro, è un modo intenso che ci fa ribollire, che fa ribollire di pena, di dolore, di tristezza, di rabbia, di compassione. E la mia domanda è questa: è possibile vivere nel tempo in cui noi viviamo, nelle città in cui noi viviamo, senza provare tali sentimenti? È possibile rimanere indifferenti, fare spallucce contemplando lo spettacolo dell'iniquità che abbiamo intorno a noi, se noi non siamo assaliti da un senso di sconforto, se non ci viene da piangere, quando vediamo l'impietà, l'ateismo, la perversione sessuale, la corruzione, la delinquenza, i divorzi, i furti, le prevaricazioni, gli omicidi di uomini e donne, commessi da uomini e donne, mi permettete di essere politicamente scorretto? Io credo che quello che oggi viene chiamato il femminicidio sia una cosa molto grave e vigliacca. Un uomo che approfitta della propria forza fisica e della debolezza, spesse volte anche emotiva o di qualunque tipo di una donna per ucciderla, è un assassino doppio, va bene? Ma non è questa la mia politica, essere politicamente scorretto, questo è poi essere politicamente corretto. Ma volete sapere chi sono coloro che commettono più femminicidi? Sono le donne che uccidono i loro figli e le loro figlie nel loro grembo. L'aborto è il femminicidio più grave che c'è, perché approfittano della loro posizione di forza per di sopprimere un essere così debole e indifeso che si trova nel luogo più protetto dell'universo. E tutte le donne adulte che sono state uccise quest'anno in Italia, che è una cosa gravissima, e nel mondo, il loro numero non è paragonabile alle bambine che sono state uccise nell'utero delle loro madri, dalle loro madri. Possiamo rimanere indifferenti davanti a queste cose? Non vi viene da piangere? Non vi si inacerbisce lo spirito dentro? No, come possiamo rimanere indifferenti davanti alla scelleratezza, alla vita dissoluta di giovani e vecchi? Una volta i vecchi avevano una certa dignità. Non lo so, sto diventando vecchio pure io se parlo in questo modo. Ma insomma, non è che essere vecchi significa essere santi, per carità. Un uomo che vive nell'empietà tutta la propria vita, da vecchio diventa più empio ancora, Ma perlomeno certe cose almeno non si sapevano, no? Oggi, quando nel pomeriggio qualche volta, non vi meravigliate, no? Mentre sto mezzo addormentato davanti dopo i telegiornali pomeridiani, facendo zapping, mi fermo un istante in quella abominevole trasmissione di Uomini e Donne, vedo delle signore e dei signori che farebbero bene a starsene almeno nascosti, che dicono e parlano di cose che, voglio dire, voi capite di che cosa, penso che vivete nello stesso mondo in cui vivo io, no? Come possiamo rimanere indifferenti davanti a tutto questo? Può significare soltanto una cosa, se non ci fa niente nello stomaco, che siamo compromessi. E siamo compromessi più di Lot, che viveva in Sodoma. Noi molte volte pensiamo a Lot e diciamo: ma come faceva Lot a rimanere in Sodoma? Ma perlomeno di Lot, ci dice Pietro, altrimenti noi non lo sapremmo, che quell'uomo giusto, così dice Pietro, no? Era rattristato dalla condotta di quegli uomini scellerati. Noi siamo, conosciamo questo senso di tristezza davanti alla scelleratezza dei nostri contemporanei? O piangiamo soltanto per le cose che ci fanno stare male a noi personalmente? Pensiamoci. Ora, la seconda, vi dicevo che Luca dice queste cose per due ragioni. Una, perché Gesù ha questi stessi sentimenti. La seconda è che soltanto una forte spinta emotiva può indurci a compiere delle azioni difficili e costose. E che se non siamo sostenuti e spinti da forti sentimenti, tendiamo ad accomodarci nei nostri privilegi, nel nostro benessere, nella nostra affluenza, fino a quando non ci vengono tolti. Certo, perché poi prima o poi la salute viene meno, prima o poi i nostri cari ci lasciano, prima o poi le tragedie capitano nella vita degli uomini. Ma fino ad allora stiamo tranquilli. E per questa ragione Lewis diceva che la sofferenza e il dolore è il megafono di Dio che risveglia un mondo sordo. Benvenuta sofferenza. Nessuno di noi desidera la sofferenza nel 2023, ma a volte questa è necessaria per risvegliare la Chiesa. Non mi voglio dilungare, perché, e credo che probabilmente è a questo livello la nostra debolezza evangelistica, perché siamo degli scarsi evangelizzatori, perché non siamo sostenuti da questi stessi sentimenti. Non conosciamo tanto di quelle che Paolo diceva, chiamava le compassioni di Cristo. Io vi esorto dunque per le compassioni di Cristo, no? Fratelli, vi esorto dunque per la misericordia di Dio, o le compassioni, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Cosa conosciamo noi delle compassioni di Cristo? È che se non c'è una spinta emotiva, non c'è nemmeno una tensione verso la testimonianza esteriore. Quindi, e qui concludo questa mattina, che cosa dobbiamo fare? Come possiamo divenire più sensibili? Ho semplicemente due o tre cose da dirvi e ho finito. La prima è questa: dobbiamo considerare con attenzione le persone, vederle alla luce della parola di Dio e considerare la loro fine. Dobbiamo considerare con attenzione le persone, vederle alla luce della parola di Dio e considerare la loro fine. C'è un passo nel secondo libro dei Re, al capitolo 8, che mi ha sempre fatto riflettere. Si tratta di Eliseo e parla del fatto, ve lo leggo, si trova Eliseo capitolo 8 dal versetto 7 in poi. Eliseo predice il regno di Azazel sulla Siria. A un certo punto dice, al versetto 11, che l'uomo di Dio posò lo sguardo sopra Azazel e lo fissò a lungo e poi si mise a piangere. E Azazel disse: perché piange il mio Signore? Ed Eliseo rispose: perché so il male che farai ai figli di Israele. Tu darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai i loro giovani con la spada. Cosa voglio dire? Noi non conosceremo mai questi sentimenti di cui leggiamo nell'Apostolo Paolo se non facciamo quello che faceva l'Apostolo Paolo, che faceva Eliseo. Paolo andava guardando e riflettendo, posava, meditava sulla condizione di queste persone, di questa città, e lo spirito gli si inacerbiva. Eliseo fissa lo sguardo su Azazel e si mette a piangere. Gesù, vi ricordate quando incontrò il giovane ricco? Lo leggete in Marco al capitolo 10, al versetto 21. Riguardatolo, lo amò. Abbiamo letto nel Salmo 119, al versetto 136, dice, fiumi di lacrime scorrono dai miei occhi, perché la tua legge non è osservata. Il mio zelo mi consuma perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. Il versetto 136, il versetto 139. Più avanti, il versetto 158. Ho visto i traditori e ne ho provato orrore. Perché non osservano la tua parola? Cosa voglio dire? Voglio dire che questi uomini di Dio, Paolo, il salmista, Gesù, Eliseo, riflettevano e pensavano intensamente, si immedesimavano, consideravano la condizione, la fine di queste persone, soffrivano per loro e con loro. Se non volete soffrire, dovete riempire la vostra testa di altre cose. Pensare cose positive, no? Quando c'è qualcosa che vi fa qualcosa, sostituitela con qualcun altro. Tenete la televisione sempre accesa, così non pensate. La musica sempre nelle orecchie, così non riflettete. Impegnatevi in mille cose, non fermatevi a pensare a quella cosa particolare. Non soffrirete, ma non crescerete nemmeno, non conoscerete questo santo inacerbimento, questo santo inacerbirsi, questa compassione, questa sofferenza che vi spinge poi verso gli uomini. Solo quando ci concentriamo e fissiamo il nostro sguardo a fondo possono sorgere profondi sentimenti. E qui ho finito, fratelli. Io voglio solamente suggerirvi: vogliamo prendere questa risoluzione per il nuovo anno? Vogliamo bandire la superficialità dai nostri discorsi, la leggerezza, la vanità dai nostri pensieri, la distrazione dalle nostre menti? Come? Prendiamo una risoluzione di spendere del tempo, non lo so quanto, ognuno di voi ha la responsabilità di farlo. 10 minuti al giorno? 1 ora a settimana? Non lo so, il tempo della preghiera. Ma invece di pregare per mille cose, di pensare a 100.000 cose, concentriamo la nostra mente su una persona in particolare, su un caso in particolare, e guardiamolo da tutti gli aspetti. Può essere uno dei nostri figli, può essere uno dei nostri vicini di casa, uno dei nostri amici, un collega di lavoro, potrebbe essere un peccato particolare della nostra società, un peccato particolare della nostra città, un aspetto è un'abitudine peccaminosa di una persona che amiamo particolarmente, può essere un coniuge, non lo so. Dico, qui è Dio stesso che vi deve guidare, ma da parte vostra ci vuole una risoluzione. Signore, quest'anno non cercherò di non soffrire a causa del peccato e del male. Quest'anno mi voglio fare del male, ma non nel senso masochistico, ma nel senso voglio che nel mio cuore sorgano i sentimenti di Cristo, le compassioni di Cristo. Voglio conoscere il dolore che mi spinge a pregare, che mi spinge a parlare, che mi spinge a testimoniare, che mi spinge verso gli altri. Questo è un terzo della predica che avrei voluto fare questa mattina, perché poi c'è l'andare in piazza e poi c'è il messaggio, ma ne parleremo la domenica a venire. Solo voglio lasciare queste cose sul vostro cuore, mi sembra abbastanza per il primo giorno dell'anno. Prego soltanto che lo Spirito Santo riesca ad applicare a voi queste verità, così come a me, fratelli e sorelle, perché se vi dà un po' di conforto, sappiate che io stesso mi sono sentito profondamente mancante davanti a questa gloriosa e importante verità. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi veniamo a te chiedendoti perdono per le nostre mancanze e chiedendoti aiuto, Signore, affinché possiamo conoscere più a fondo la vita emotiva dei santi, di Cristo prima di tutto, e poi di tutti coloro che hanno camminato secondo il suo esempio, animati dal medesimo spirito. Ti ringraziamo, Signore, per averci condotti fin qui. Grazie, Signore, per i pochi o i tanti anni di vita che fino a questo momento ci hai dato. Concedici, o Signore, qualunque sia la lunghezza dei nostri giorni, di vivere onorando il tuo nome, amando il nostro prossimo e compiendo la tua volontà nel mondo. Perdonaci e sostienici. Per amore di Cristo opera nei nostri cuori mediante lo Spirito e fa che possiamo amare, onorare e glorificare il tuo nome al di sopra di ogni cosa, liberandoci da ogni idolatria. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.